Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
E un joven che non è capace di sognare sta clausurato in sé mismo.
Un giovane che non è capace di sognare è recintato in se stesso. È chiuso in se stesso. Tutti sognano cose che non accadranno mai. Ma sognale, desiderale, cerca orizzonti, apriti a cose grandi. Non so se a Cuba si usa la parola, ma noi argentini diciamo no te arrugues, non tirarti indietro, apriti e sogna. Sogna che il mondo con te può essere diverso. Sogna che se darai il meglio di te, aiuterai a far sì che questo mondo sia diverso. Non lo dimenticate. Sognate. Raccontate, parlate delle cose grandi che desiderate, perché più grande è la capacità di sognare e la vita ti lascia a metà strada, più cammino hai percorso. Perciò, prima di tutto, sognare.
Sì, che primero sognare.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. In apertura questa mattina le parole di Papa Francesco ai giovani cubani nel suo recente viaggio apostolico a settembre scorso a Cuba e negli Stati Uniti d'America. Era appunto il 20 settembre quando davanti al centro culturale Padre Félix Varela dell'Havana il Santo Padre ha incontrato migliaia di giovani cubani. In quell'occasione mise da parte il discorso che aveva preparato e parlò a braccio, rispondendo a un giovane che aveva detto di sognare una Cuba migliore. «Non tirarti indietro, apriti e sogna», queste le sue parole, questo il suo invito a non smettere mai di sognare, anche se tanti sogni non accadranno mai. «Più grande è la capacità di sognare, più cammino hai percorso». Pagine, fogli, parole, oggi si lascia guidare proprio dalla parola sognare. Buon ascolto.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Cominciamo a volare nel cielo infinito.
C'è qualcuno che non ha mai smesso di sognare i colori del cielo e del mare della sua terra. Anita Guerra vive in Italia da molti anni, ma è originaria di Cuba. Lei e la sua famiglia dovettero lasciare l'isola con l'arrivo di Fidel Castro e vivere in esilio. Dopo 50 lunghi anni è tornata a Cuba e ha coronato il grande sogno della sua vita, riabbracciare la sua isola. Ben trovata.
Grazie.
Anita, tu eri molto piccola quando sei andata via da Cuba, dalla tua casa. Eravate una famiglia numerosa. Ci vuoi raccontare come era composta la tua famiglia e perché siete stati costretti a lasciare Cuba?
Allora, mio padre e mia madre erano entrambi architetti. Mia madre non esercitava la sua professione perché avevano 7 figli insieme, tutti nell'arco di 10 anni. Cioè, quando Castro è entrato a L'Avana nel 1959, la mia sorellina più piccola aveva 1 anno e la mia sorella più grande aveva 10 anni. Quindi loro, i miei genitori, erano molto idealisti e molto romantici e credevano molto in Fidel Castro e lo vedevano come il salvatore di Cuba. il Salvatore e la promessa di una Cuba migliore. E molti dei loro amici non erano pro Castro e li deridevano, ma loro, con la maggior parte dei cubani poi, hanno appoggiato Castro. E quando poi è entrato a La Habana nel 1959, hanno visto i primi segni che ha cominciato a tradire questi ideali di una Cuba indipendente e libera, con libere elezioni. E non erano certi, c'era molta confusione e non volevano neanche ammettere di aver sbagliato, no? Quindi hanno aspettato, però nella confusione hanno cominciato a sentire che ci sarebbe stata una guerra civile, che i bambini sarebbero stati tolti dai loro genitori e mandati in campi di indottrinamento, che Castro era verde come un melone d'acqua, verde fuori, rosso dentro, cioè comunista. E poi mia madre, attraverso la scuola dove andavamo tutti noi, che si chiamava Merisi Academy, che era una scuola internazionale cattolica, ha sentito di un'organizzazione che aiutava a bambini dell'età scolastica di andare via da Cuba attraverso la Chiesa Cattolica, con il Catholic Welfare Bureau degli Stati Uniti e con il Dipartimento di Stato nordamericano. Figurati, i miei genitori erano molto protettivi, molto cattolici, molto riservati, no? Il dilemma di se mandare i loro figli soli, poi alla fine sono stati mandati soli, è stata la decisione più difficile che abbiano mai preso in vita loro. Però alla fine, con l'informazione che avevano al momento, hanno deciso di mandarli con la Chiesa, pensando: speriamo bene, almeno la loro pelle sarà salvata.
Quindi quattro dei tuoi, tra fratelli e sorelle, partono da soli per gli Stati Uniti. Tu e gli altri due fratelli più piccoli restate ancora un po' a Cuba con vostra mamma e papà, poi partite anche voi, andate via. Resta sull'isola solo vostro papà, perché la situazione politica è peggiorata e praticamente non gli danno il permesso di lasciare Cuba.
Sì.
Vi raggiunge soltanto un anno dopo, fuggendo dal paese in modo avventuroso, e per tanti anni siete stati praticamente in esilio.
Molti anni, tutta la vita.
Con un sogno grande, che era quello prima o poi di ritornare, no?
Sì.
In patria, di ritornare in questa isola che tu ricordavi con le tue memorie di bimba, no? Di sei,
esatto,
anni.
Esatto, sì.
Sono passati 50 anni, ma alla fine sei tornata.
Ce l'ho fatta.
Nel frattempo sei cresciuta, ti sei specializzata, oggi sei un'artista, sei una,
sì,
pittrice,
sì.
Insegni in molte scuole di Roma e quindi lo hai fatto a modo tuo, no? Sei tornata a Cuba appena hai potuto, dopo 50 anni, e che cosa è successo? Che cosa hai trovato?
Io avevo molta paura di tornare a Cuba. La mia sensazione prima di andare era... Io sono figlia biologica dei miei genitori, però posso immaginare quello che sente un bambino adottato che vuole conoscere la sua mamma biologica. È esattamente quello che sentivo. Cioè, questa madre biologica, Cuba, la mia madre patria, mi accoglierà, mi assomiglierà, mi amerà o mi rifiuterà? Io, Cuba mi appartiene o non mi appartiene? Appartiene soltanto ai residenti, quelli che sono rimasti? Io ho perso questo diritto andando via e quindi avevo molta paura, però quando sono tornata con un progetto, avevo forse il progetto di scrivere una memoria illustrata sulla storia della mia famiglia, ha servito come un contenitore a tutte queste emozioni. E tornando ho trovato che le mie paure erano infondate, assolutamente infondate, perché tutti mi hanno accolto come la sorella perduta, come la figlia che non avevano visto in tanto tempo. Mi hanno accolto con molto affetto e con una necessità anche loro viscerale di ascoltare la mia storia. Dove sei stata? Cosa hai fatto? Com'è il mondo fuori da queste acque che ci circondano? Un'apertura e molto amore, molto senso di riconciliazione. E una cosa molto bella anche che è sorprendente, io pensavo che le mie memorie erano state molto deformate dal tempo e dalla geografia, invece ho visto che un riscontro, per esempio io mi ricordavo la mia camera da letto ed era identica, ho trovato una bambina lì che piangeva, dormiva come i tre orsi, gli orsi tornano nella loro camera e trovano una bambina, io ho trovato una bambina che dormiva nella mia camera da letto.
Ovviamente quella casa non era più casa vostra, era stata acquistata da altre persone?
La casa non acquistata, era stata confiscata e regalata... prestata a tre famiglie. Quindi io come artista ho nutrito sempre tanti sogni, tante memorie che poi lì si sono in un certo senso riscontrato come non erano sogni, erano veri. e questo è stato molto bello, molto emotivo e mi ha dato molta materia per poter tornare a Roma e fare tanti quadri basati su questo incontro fra il passato, il presente, memorie, realtà, che andava oltre la politica, e questo è stato molto bello.
Ne è nata una mostra dal titolo Volver a Cuba, che è proprio in corso in questi giorni a Roma. Dove?
È al Centro Culturale St. Stephen's, che sta è una scuola che ha una galleria prestigiosa, molto bella, accanto alla FAO, a via Aventina numero 1.
Sono appunto disegni, acquarelli, fotografie, memorie ricamate, come dicevi, e dipinte proprio su zanzariere che poi sono appoggiate su paesaggi ad olio della spiaggia di Varadero.
Alcuni quadri. Io andavo a Cuba per lavorare, no? Quasi in pellegrinaggio, con un atteggiamento molto raccolto. Non andavo da turista, certamente, non andavo per divertirmi, mi sembrava quasi un sacrilegio andare in spiaggia. Però tre dei miei fratelli hanno deciso di raggiungermi a Cuba e di condividere questo progetto con me, questa esperienza. E mio fratello mi ha trascinato alla spiaggia, ha detto: Anita, anche questo fa parte delle nostre memorie e tu ti devi rilassare un po'. E le sono grata perché poi ha ispirato tanti quadri, i colori di Varadero, il mare, le spiagge mi ricordano molto a mio padre, che amava molto nuotare e si sentiva in paradiso quando stava a Varadero. Quindi ho dipinto scene di Varadero, ho dipinto scene anche dell'Havana, dei diversi posti, che poi ho coperto con una rete che si usa qui per le finestre, per uh-huh. le zanzariere, ma non collegavo l'idea di zanzare, è solo che la zanzariera mi dava l'effetto che volevo e teneva il corpo e potevo piegarla e dava l'illusione di onde, di acqua, di montagne, le montagne di Vignales, per esempio. Riuscivo a creare questo senso di paesaggio fra pittura e scultura e sovrapporre immagini con la zanzariera.
Hai realizzato un sogno, no?
Sì,
come
no.
Un sogno che avevi da tantissimi anni. Ce ne sono altri che speri di realizzare o...
Questo è solo l'inizio. Mio fratello diceva: Anita, questo è il viaggio di una vita. Ho detto: no, Tony, questo è il primo di tanti viaggi. E quindi io spero di tornare a Cuba, spero a questo novembre, è probabile che avrò una mostra durante la settimana di cultura italiana, perché sono ormai cittadina anche italiana.
Certo.
E dove esporrò altre opere che raggruppano tutti i posti dove ho vissuto: Italia, Stati Uniti, Cuba, Spagna, e saranno tanti piccoli quadri, un centinaio di quadri, e con dei veli, delle bandiere, siano le bandiere cubane, le bandiere italiane, che poi per terra si uniscono, si intrecciano, perché ormai siamo cittadini del mondo, ormai.
Un'altra parola che potevamo utilizzare nella nostra puntata di oggi è riconciliazione, giusto? Perché so che ti sta molto a cuore.
Sì, 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 sì. Sì, ci stiamo riconciliando e io spero, ho visto questa apertura dei miei fratelli e sorelle cubani e questo mi dà molta speranza, molta speranza.
Anita Guerra italianizzata, ma Anita Guerra... No?
Sì, però cubana. Sono molto pacifica.
Grazie davvero per
Prego.
Essere stata con noi. E io ricordo la tua mostra Volver a Cuba in questi giorni in via Ventina 1 a Roma all'Istituto St. Stephen's.
Sì,
giusto?
Fino al 30.
Fino al 30. Grazie davvero e buona giornata.
Grazie.
Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían. Durmiendo los nardos y las azucenas, no quiero que sepan mis penas. Llorando, morirán.
E questo era Silenzio, il brano struggente dei Buona Vista Social Club, il gruppo musicale cubano più famoso al mondo, composto dai super abuelos, i super nonni, musicisti cubani tra i 70 e i 90 anni, vecchie glorie che hanno dato vita a questo gruppo e per quasi 20 anni hanno tramandato i ritmi del son, del bolero, del cha-cha-cha, la magia, i colori della musica popolare cubana. Il 14 e il 15 maggio scorso hanno celebrato il loro commovente addio ai palcoscenici con due concerti nel Teatro Karl Marx dell'Havana a conclusione del loro Adios Tour. Anche il loro, possiamo dire, un sogno avverato e insperato, perché più di 1000 concerti, 12 milioni di dischi venduti, un Grammy in bacheca, un film con Wim Wenders e uno in arrivo. Questa storica orchestra però ha deciso di sciogliersi e ha concluso proprio la sua carriera pochi giorni fa, dopo aver suonato anche alla Casa Bianca davanti a Barack Obama ed essere stati il primo gruppo musicale cubano a suonare alla Casa Bianca in oltre 50 anni.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola. Figlio, perché è la sintesi della mia vita, passato, presente e futuro. Presente perché è la sintesi di me e mio marito. Passato perché in lui c'è una parte dei miei genitori e una parte di me. Futuro, perché quello che rimarrà di me rimarrà in lui.
Maria Visconti, specialista in comunicazione.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole, in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17:35.
Pagine,
fogli,
parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole.
Chiudiamo la puntata di oggi con pagine di classici. Di Vicente Huidobro, uno dei maggiori poeti cileni e grande esponente della poesia ispano-americana del Novecento, ascoltiamo la poesia Figlia, dalla voce di Laura De Luca.
Ho il tuo viso tra le mani. Oh aria, dolce ritratto d'aria, anello del mondo e del passato, il tuo volto di silenzio, volto di lampada tenera. Con quale facilità ti formi nei miei occhi, come ritorni allietando le tenebre. Miseria del ricordo, alla soglia del freddo il bosco si fa sogno, si staccano le foglie, a goccia muoiono gli sguardi.
Per pagine di classici, dalla voce di Laura De Luca, abbiamo ascoltato la poesia Figlia di Vicente Huidobro. Cari amici, pagine, fogli, parole per oggi termina qui. Un ringraziamento ad Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Vaticana Italia 105 FM. Pagine, fogli, parole torna la prossima settimana. A presto.